E quando sono le 19:14 andiamo a cominciare puntualissimi. Cominciando, innanzitutto il buonasera a voi che state, che avete raggiunto gli studi di Radio Onda Rossa, appunto per parlare delle vostre storie, per parlarne soprattutto insieme. Cominciamo dall'ultima, dalla più fresca, perché tutto è avvenuto negli ultimi tre giorni, da lunedì ad oggi. Cominciamo, vado a salutare il casale Alba 2, abbiamo un compagno qua, ciao.
Ciao a tutti e a tutte, si sente?
Sì, sì, si sente benissimo. Perfetto. Cominciamo da, perché anche voi, tra lunedì e martedì è successo fondamentalmente tutto.
I fattacci.
I fattacci.
Sì, allora, noi è una vicenda che in realtà è legata a una richiesta che il Municipio IV ha fatto a marzo, di, insomma, di sgomberare e di riprendere possesso dei locali del Casale Alba 2, che è uno spazio, ricordiamo, che è occupato ormai da 7 anni, che veniva da decenni di abbandono e che invece da 7 anni è stato in qualche modo restituito agli abitanti di quel quartiere, e si svolgono al suo interno decine di attività gratuite, di iniziative, spazi, insomma c'è stato un legame forte col territorio, con la città, sono state fatte veramente tantissime cose. Una tempistica che coincide in maniera anche poco, diciamo, senza troppi veli, coincide perfettamente con il periodo di mobilitazione nei confronti di una speculazione che sempre il municipio voleva fare su un altro dei casali del parco, il Casale Alba 1, che abbiamo raccontato anche da questi microfoni. Il periodo in cui viene chiesto lo sgombero del casale è proprio a cavallo tra del punto più alto di quella mobilitazione, poco prima del corteo del 30 marzo, un corteo che ha visto scendere in strada più di 1000 persone in quartiere contro questa speculazione, contro questa pizzeria che voleva mettere il municipio dentro, appunto, all'area protetta. E adesso, diciamo, questo iter iniziato a marzo è giunto a compimento proprio in questi giorni, proprio tra l'altro a 2 settimane dalla bocciatura in Consiglio Municipale della delibera sulla pizzeria, delibera proposta dalla Giunta 5 Stelle e bocciata in Consiglio Municipale dalla stessa maggioranza 5 Stelle, che si è vista messa all'angolo dopo un anno di mobilitazioni e tutti enti gestori compresi, che gli hanno detto che quella cosa non si poteva fare. Con una tempistica orologeria arriva questa ordinanza di sgombero dei locali del casale, che insomma, oltre a suonare come una vendetta, sembra anche come un qualcosa di politicamente paradossale, perché 2 settimane fa il Consiglio Municipale ha impegnato la Giunta a riconsegnare le chiavi del Casale Alba 1 al Comune, ammettendo di fatto l'incapacità di essere in grado in questo momento di avviare una progettualità condivisa e partecipata su quel parco, e una settimana dopo c'è un'ordinanza che richiede, con cui il municipio richiede lo sgombero dei locali del Casale Alba 2 per utilizzarlo. Non si capisce bene a questo punto per fare cosa, probabilmente solo per una vendetta trasversale e per lasciarlo di nuovo all'incuria e all'abbandono. Questo ovviamente poi si inserisce all'interno di un contesto cittadino in cui purtroppo situazioni di questo genere, insomma, sono all'ordine del giorno. C'è tutto un discorso da fare anche rispetto ai funzionari che si trovano a firmare questi provvedimenti come dei semplici firmacarte, senza che la politica in qualche modo ne sappia nulla, o comunque fa finta di niente. Insomma, comunque una situazione di attacco agli spazi sociali e di affronto di questa burocrazia, perché poi di questo fondamentalmente si tratta, perché se qualcuno si sveglia a chiedere uno sgombero, quello sgombero succede, se qualcuno non si sveglia i posti rimangono, insomma, così come sono. Comunque, insomma, una situazione di attacco generale che nel nostro caso vede anche una dinamica abbastanza peculiare sul nostro territorio, ma che sicuramente si riallaccia a una situazione cittadina che in questo senso è assolutamente precaria e preoccupante.
Sì, no, per essere complottisti, ma alla coincidenza, no, col fatto la bocciatura in Consiglio Comunale e ora questa lettera, ci crediamo, non ci crediamo ovviamente, no, o quantomeno è una coincidenza piuttosto
quantomeno buffa. Strana, dai.
Sì, piuttosto buffa. E invece, facendo anche un riassunto, io vado a dare il buonasera, anzi, alla compagna, al compagno del Cinema Palazzo, che ci hanno raggiunto.
Ciao a tutte e tutti. Ciao.
Allora, no, a parte il microfono potete tranquillamente avvicinarvelo senza inficcarvi, no, facciamo anche un breve riassunto di quello che è successo, poi l'abbiamo seguito in questi giorni, perché tra l'altro è stato uno sfratto anche questo anomalo, perché era un po' che non si vedeva eseguire uno sfratto con vigilantes privati senza che ci fosse l'intervento delle forze dell'ordine, con il privato appunto insieme alla sua squadretta a pagamento a mettere i sigilli e a saldare i portoni, che poi sono stati riaperti nella mattinata stessa.
Sì, è decisamente anomalo il tutto. Uno si immagina uno sgombero pensando camionette, pensando strade bloccate. Qui a San Lorenzo l'abbiamo visto più volte, l'ultima volta ridicolo al Parchetto dei Galli, sembrava di stare in un checkpoint dei territori occupati, quando hanno sgomberato una piccola occupazione che si chiama JAP, che è stata sempre qua a vedere Isabella, idem. Invece non c'era niente. Io personalmente ero a un bar lì davanti e mi hanno chiamato dicendomi: guarda, stanno al cinema, vogliono aprire, vogliono... Io ho detto: come, sto seduto qui davanti, non si vedeva nemmeno, talmente era una cosa, diciamo, anomala rispetto a quello che uno si potrebbe aspettare. E quello che abbiamo trovato appunto è stata questa piccola squadretta composta da alcuni fabbri, due vigilantes, direi tutto sommato innocui, nel senso che sembravano lì perché gli avevano pagato la giornata, insomma non erano per nulla aggressivi, fortunatamente. Un avvocato un po' più, come dire, esagitato nella parte della difesa della proprietà, e stavano appunto mettendo qualche punto di sutura in una delle molte porte, che il Cinema Palazzo ha diverse porte d'accesso, quindi c'è stato un tam tam via telefono, chat, madri fuori dalle scuole perché era l'orario in cui io avevo appena lasciato mia figlia, e subito sono accorsi altri genitori che magari frequentano il cinema perché portano i bambini il martedì al Cineforum e quindi lo sapevano. Insomma, è arrivata un po' di gente, un po' di attivisti ovviamente del cinema, da anche da altre parti di Roma. Fortunatamente la risposta è stata, come spesso avviene, immediata, e diciamo, vista anche la presenza di questo presidio fermo, per nulla aggressivo nei confronti dei poveri fabbri, che pur sempre lavoratori sono, anche loro, insomma, anche se erano un po' agitati, non so, forse si aspettavano di dover rispondere, ma insomma è stata una cosa abbastanza decisamente decisa e ferma, ma molto tranquilla. Abbiamo nel giro del tempo di capire quale porta conveniva aprire, da che parte entrare, la sala cinesca, che non era assolutamente stata toccata da questi fabbri, è stata riaperta, e abbiamo nel giro di poco portato fuori le sedie, allestito le casse e fatto la prima assemblea della giornata. Quindi diciamo, a quest'atto anomalo, perché appunto era uno sgombero, uno sfratto tra l'altro, non c'era neanche l'ufficiale giudiziario, l'avvocato sbraitava che no, era andato via, ma che tanto c'era il verbale, però appunto diciamo la presenza di un ufficiale nessuno di noi l'ha potuta constatare quella mattina, e né tantomeno hanno chiamato la forza pubblica. Noi stiamo a tipo 20 passi dai carabinieri, è stato anomalo da questo punto di vista. E invece la risposta è stata importante, è stata la risposta che spesso avviene in questi casi, sia del quartiere che appunto della città, e il Cinema Palazzo possiamo dire tranquillamente che non ha chiuso mai, nel senso che abbiamo fatto assemblea, a pranzo abbiamo fatto una pasta per chi c'era, per chi passava, per molte persone che sono venute a salutare, a portare solidarietà, e il pomeriggio c'è stata questa assemblea molto partecipata di Roma Non Si Chiude, in cui si è posto ovviamente il problema del tentativo di sfratto del Cinema Palazzo nella cornice ben più ampia e drammatica di tutte le situazioni delle oltre 100 occupazioni tra abitative, sociali di vario tipo che stanno a Roma e che sono sotto sgombero, sotto sfratto. La situazione nostra rispetto a quella del Casale, appunto, o di altre situazioni, ma abbastanza, cioè paradossalmente a San Lorenzo ce ne sono due di occupazioni di questo tipo, è che appunto la proprietà privata, e quindi le modalità probabilmente sono diverse. Noi però vogliamo puntare l'attenzione sul fatto che comunque la proprietà è proprietà, nel senso che se fosse stato uno sgombero di proprietà pubblica probabilmente noi saremmo stati nelle stesse condizioni, e adesso ci troveremmo nelle stesse condizioni, cioè capire che tipo di riconoscimento vuole essere dato a questa esperienza, un'esperienza che ormai è quasi decennale e che è diventata un punto importante nel quartiere. Chiunque è passato a San Lorenzo gli ultimi 2 settimane, c'è una festa di piazza bellissima che ha fatto l'Atletico San Lorenzo, la sagra di San Lorenzo 2 sabati fa, in piazza dei Sanniti, una piazza negata dal municipio per motivi burocratici, perché addirittura l'Atletico aveva chiesto di poter usare la piazza, quindi dire vabbè, chiediamo la piazza anche formalmente mesi prima, e in realtà la piazza non è stata data perché non si sa, evidentemente non siamo l'Atletico che ha fatto la domanda, poi perché il cinema diciamo era un copartei, un coorganizzatore, non è una realtà che evidentemente può occupare uno spazio diciamo legalmente una piazza pubblica. Il problema non si è posto, nel senso che la festa si è fatta ugualmente, cioè semplicemente presa la piazza, come poi spesso accade, come facciamo al carnevale, come facciamo quando vogliamo scendere in piazza per portare i nostri temi e le nostre iniziative. E questo è quello che è successo martedì, più o meno. E il tema del riconoscimento come dell'attività e anche di una richiesta di un atteggiamento che sia diverso nei confronti delle realtà occupate e di chi fa un lavoro nei quartieri o di servizi o di cultura. Pensiamo appunto all'esperienza di Lucia Siesta, che insomma è un servizio vero e proprio, quasi un servizio sociale, no? L'idea del riconoscimento è importante ed è tutto sommato ormai un po' anche abusato il riconoscimento che a parole viene dato a questa realtà. L'altro giorno il vice sindaco di Roma e l'assessore all'urbanistica hanno fatto un comitato congiunto dicendo l'importanza di tutelare questi spazi. Qualche settimana fa il assessore sempre all'urbanistica, presentando il progetto, l'idea di rivalutazione dell'area di Via dei Lucani, ha lodato lo spazio sociale di Comunia, che è lì come l'unico punto di luce in quello spazio, soprattutto quando anni fa era uno spazio degradato, salvo poi prevedere un progetto che prevede radere al suolo tutto, Comunia compresa, perché sì, è tanto bello, però poi alla fine la proprietà è un'altra cosa.
Infatti poi torniamo poi a bomba su questo argomento, perché queste due storie sono diverse, però sono nella loro diversità, no? Ci sta tutto dietro una progettualità che stride con quello che dichiara questa amministrazione. Ricordiamo che questa amministrazione ha vinto le elezioni parlando di bene comune, di partecipazione e tutto, e qui stiamo parlando con due realtà tra l'altro molto diverse, che si trovano anche in pezzi di Roma completamente diversi. San Lorenzo è in piena speculazione da anni e probabilmente nei prossimi anni subirà anche un'accelerazione. Lo stiamo vedendo con quello che sta succedendo allo scalo San Lorenzo e dintorni. La periferia invece, dove si trova Casa Realba, perché Casa Realba sta in periferia, sta fondamentalmente Parco da Cuzzano è tra Re Bibbia, Ponte Mammolo e Casal de Pazzi. Parliamo in una delle zone col più alto concentramento di sale slotte, che è la Tiburtina, per capirci. Diciamo pure che sta pure vicino a una delle più grosse aree a piazza di spaccio romane, eppure anche lì sul discorso dei parchi pubblici, della gestione dei parchi pubblici, di cosa fare dei casolari dei parchi pubblici, questa è una storia che tra l'altro parte anni fa con la giunta Alemanno, dei punti verdi, e poi l'abbiamo anche raccontata come è andata a finire, però anche lì no, c'è qualcosa che improvvisamente si attiva da anni, un progetto di partecipazione, perché a Casale Alba 2 c'è realmente, si è avvicinata gente che fino all'altro ieri politica non la faceva, nel quartiere se lo viveva come abitante e non come testa pensante di cosa fare dentro il quartiere e rendersi attivo. Eppure appunto tutta questa roba stride, come stride poi col Cinema Palazzo, che una proprietà del genere che può fruttare qualche milione di euro, ovviamente anche lì no, mettiamola a frutto, è stata abbandonata per anni perché non serviva, ora può essere un capitale su cui farci una speculazione, magari farci un B&B o quello che ti pare, quello che stanno facendo poi all'area dell'ex Dogana con il sorgente Student Hotel, eccetera eccetera. Quindi andiamo a raccontare poi quelle che sono poi le trasformazioni dei quartieri e anche della città stessa poi.
Sì, sicuramente, almeno parlo per la mia esperienza personale, quindi della di una periferia, dell'estrema periferia, comunque luoghi, anche quartieri dormitorio, quartieri con insomma 200.000 problemi che non devo certo stare qui a raccontare, quartieri che hanno vissuto in qualche modo in pieno anche l'illusione dei 5 Stelle e di tutte le promesse fatte in campagna elettorale di politiche di insomma di a favore delle periferie, di sviluppo delle periferie, il welfare per le periferie, tutto insomma tantissime cose che poi ovviamente sono andate a scontrarsi con la materialità dei fatti, e di fronte ci troviamo comunque a una giunta comunale che nei veri problemi della città, nelle vere vene della città non c'è mai entrata. È sempre rimasta diciamo in maniera tangenziale, o comunque si è molto allineata alle giunte precedenti, dalle scatolette di tonno siamo passati agli inquisiti, agli arrestati, ai presidenti dei consigli comunali messi dentro per corruzione, insomma, quindi ovviamente la situazione è profondamente cambiata. E diciamo in merito alla questione degli spazi sociali, c'è una cosa che a noi ha fatto un po' sorridere, cioè che fondamentalmente fino a che non c'è stata la questione dell'altro casale, quindi dell'interesse speculativo sul diciamo nella fattispecie di un altro dei casali del parco, a noi nessuno ci ha detto mai niente, anzi infatti contentissimi, perché comunque tieni un posto aperto, fai attività sociale nel quartiere. È chiaro, magari su parecchie cose comunque vai a stride con l'amministrazione per gioco forza, però non c'è diciamo quell'interesse speculativo che c'è nel momento in cui invece esiste una progettualità specifica, che in questo caso era l'amico di turno della presidente che voleva mettere in campo quel progetto. Nel momento in cui si mette in campo poi quel progetto, le carte in tavola cambiano, cioè che la comunità di quartiere che tu hai costruito nel corso del tempo, che vede il Casale Badù, il comitato di quartiere, l'associazione sportiva, le collaborazioni con la scuola, piuttosto che il museo, piuttosto che la biblioteca che sta lì accanto, insomma ti sei creato una rete comunque di contatti, perché effettivamente sul territorio ci stai tutti i giorni e le cose le fai. Nel momento in cui si scatena poi un'opposizione così larga, così ampia come quella che c'è stata col Forum per Aguzzano e contro la questione di Alba 1, diciamo tutti, anche le stellette si spengono, cioè la partecipazione, l'ecologia, i beni comuni, a quel punto non esiste più, gli occhi si chiudono e non vediamo più niente, e anzi non solo diciamo non ascoltiamo quello che si fa, ma con una maniera con un modo di fare estremamente arrogante, diciamo che i 5 Stelle dicono che loro hanno la verità in tasca, che sono loro i depositari del Sacro Graal della politica in questa città, e che non accettano consigli da nessuno. Quindi se tu porti anche un processo partecipativo di un certo tipo, ampio, facendo dei passaggi pubblici, portando anche in piazza la gente, un cortone di 1000 persone, le firme e tutta una serie di passaggi che comunque l'hanno presi con le mani nel vasetto della marmellata, nonostante ciò si continua a minacciare, a non avere nessun tipo di interlocuzione, ad avviare addirittura questo procedimento di sgombero, che è una cosa assurda, perché a Cruzzano ci sono 5 casali, uno solo è utilizzato dal comune, che c'è sta la biblioteca, l'altri 3, cioè l'altri 4 sono vuoti, c'è Alba 1, Alba 2 ci stiamo noi, vabbè, ce n'è un altro che cade a pezzi, e c'è quello accanto alla biblioteca che comunque è utilizzato parzialmente. Quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè tu vai a sgomberare, vai a chiudere un altro casale che sono 20 anni che era chiuso, lo vai a richiudere per rimetterlo un'altra volta all'incuria, all'abbandono, perché poi hai dimostrato quei fatti che non sei in grado di sviluppare una progettualità condivisa. Quindi proprio è una visione, è una legalità portata a uno stremo tale da essere completamente cieca. Proprio non c'è nessun tipo di progettualità, non c'è un'idea politica dietro, perché l'unica cosa che ti dicono quando quelle rare volte che ti ci trovi a discutere, perché poi parlare diciamo non è fattibile, ti viene ripetuto questo mantra della legalità, che però non ha una ragion d'essere, è un mantra della legalità ripetuto a pappagallo, che non, diciamo, che nasconde, diciamo che è un viatico per bypassare qualsiasi tipo di interlocuzione politica, che è poi il modus operandi che c'è su tutte le situazioni in città, che vanno dal casale di periferia occupato al cinema Palazzo a San Lorenzo, a Luce Siesta, alla Casa delle Donne, all'associazionismo vario, insomma ai centri sociali, alle occupazioni abitative. Cioè l'interlocuzione politica all'interno di questa città non c'è più stata da quando loro hanno messo piede là dentro. È stato come un governo tecnico, diciamo, prolungato ben oltre Tronca e simili, e adesso ci ritroviamo in questa situazione per cui c'è effettivamente un pezzo di città che ribolle, perché ovviamente questo è un tessuto sociale di questa città, ha fatto la storia, e non è che uno arriva un giorno e cancella tutto da un giorno all'altro. È una giunta che prima faceva la dura e pura, adesso anche complici le vicende nazionali prova a fare questi aggiustamenti, diciamo, queste lievi aperture che poi sono anche solo dialettiche, perché poi di fatti non se ne vedono, per cui sembra, almeno a occhio nudo vista da fuori, una gestione politica completamente allo sbando, quantomeno per quanto riguarda questa città e sicuramente per quanto riguarda il municipio nostro. Questo ci mette la mano sul
fuoco. Vabbè, sì, tra l'altro io due cose su quel municipio, sulla presidente del municipio, le so, ed è veramente imbarazzante chi sono i personaggi che si muovono in quel municipio, eh. Cioè qui andiamo oltre, qui siamo veramente su un piano imbarazzante, perché c'è, cioè, qui non è un discorso di onestà, disonestà, e io non ci credo neanche all'illibatezza di certi personaggi. Qui è proprio un discorso di capacità che vengono più o meno. Tra l'altro il progetto che avevano pensato per Casale Alba 1 era un progetto che di per sé lascia un po' a desiderare, no? Nel senso che
la prima Repubblica praticamente.
Sì, no, davvero, uno non c'è niente, però è un progetto che non restituisce quello spazio né al verde pubblico, no, alla realtà di quel parco, e valorizza il parco stesso, né al quartiere stesso. È una roba che puoi fare in qualsiasi altro spazio di Roma, ovunque. Quindi di controcanto, però, e questo magari spesso e volentieri ci si è nascosto dietro il Comune di Roma, essendo una proprietà privata, no, il Cinema Palazzo, quindi il comune può fare il comunicato come Luca Bergamo e dire no, vanno valorizzati gli spazi come il Cinema Palazzo, mentre poi vanno a sgomberare spazi simili che fanno attività gratuite nel territorio, facendo partecipare attivamente la gente del territorio, però nascondendosi dietro il fatto che loro non possono fare nulla, perché è vero che il procedimento di sfratto è un procedimento messo in atto dal privato, no, ci mancherebbe, però anche qua esiste una responsabilità politica di questa amministrazione come di quelle precedenti, ci mancherebbe.
Sì, allora innanzitutto c'è una responsabilità ed è una, diciamo, una necessità anche di prendere parola e prendere posizione davanti a una procedura così anomala e davanti alla possibilità di cancellare uno spazio del genere nel giro di un giorno, come se ciò fosse possibile. Nel senso, ritorno un attimo al punto di prima sui cambiamenti del quartiere.
Infatti stavo per dire la stessa cosa, questo rientra. Che cosa vuol fare l'amministrazione di questo quartiere? Perché, ve lo chiedo a te, sull'area, quella là degli ex magazzini dove si è consumato l'anno scorso l'orribile fatto che ha portato poi alla morte di Desiree. Anche lì, no, il Comune di Roma ha messo in atto a parole tutto un progetto di partecipazione del quartiere, di decisionale su quell'area, no? Mentre dall'altra parte della strada stavano già avviando il progetto all'ex dogana, appunto, dello Student Hotel. Per chi non lo sapesse, lo Student Hotel fondamentalmente è uno spazio privato per studenti tra virgolette facoltosi, e basta. È questo.
Sì, esattamente. Lo Student Hotel rientra infatti in quel, diciamo, cambiamento del quartiere che c'è stato e che continua a starci, di un consumo, di un uso e consumo del suolo che verte fondamentalmente al profitto, verte alla rendita. Quindi, per esempio, il palazzo nasce nel 2011, ha quasi un'esperienza di 10 anni, ma nasce contro un progetto preciso che era appunto il progetto di creare un casinò all'interno di questo spazio, che era comunque abbandonato da tutti, dal privato e dalle istituzioni. è stato ripreso da questa cittadinanza, e il punto è che quando si parla di cambiamenti del quartiere non si può, le amministrazioni territoriali, le istituzioni non possono non vedere ciò che questi spazi privati o pubblici, spazi autogestiti, beni comuni, questi spazi che comunque creano un qualcosa, e questo qualcosa però si vede anche fuori. Per esempio, ricollegandoci alla piazza, la piazza della Sagra, la difficoltà di usare lo spazio pubblico è un qualcosa che rientra anche nelle leggi che sono state fatte. Pensiamo anche alla regolamentazione della piazza di Minneri dopo i fatti di Milano, quindi proprio l'impossibilità di poter agire lo spazio pubblico che viene dato, viene delegato senza controlli, senza responsabilità a chiunque. Parlavi di quel fatto gravissimo, là sono proprietà private e sono completamente nello stato d'abbandono. Per esempio, ne approfitto anche dell'occasione, cioè il discorso è che questi cambiamenti che si fanno, ci sanno altri spazi che creano degli anticorpi, e penso a tutti gli spazi territoriali che esistono a San Lorenzo, in questo quartiere, non so, oltre che a quelli nella città. E tutta questa, diciamo, moltitudine resistente fa sì che veramente ci sia la luce nella strada, ma una luce viva, fatta di corpi vivi e sani, che creano delle relazioni. Adesso, per esempio, al cinema, negli ultimi giorni, ma anche oggi e domani, e diciamo continueremo, c'è questo presidio che è fatto di pranzo, è fatto di colazione, è fatto di compagni e compagne che vengono, danno una mano e stanno in presidio permanente per vedere cosa sta succedendo effettivamente, quali risposte ci può dare l'amministrazione, com'è possibile che succeda una cosa del genere. Detto ciò, tutti questi cambiamenti devono necessariamente avere un contrappeso. Questo contrappeso è fatto da tutte queste comunità resistenti che riprendono gli spazi e gli danno vita, perché se lo spazio è abbandonato, gli spazi vuoti producono paura, producono morte, producono sciacallaggio, e l'abbiamo visto. Infatti, per esempio, domani, che ricorrerà l'anniversario della morte di Desirée, con le compagne e i compagni di San Lorenzo faremo una giornata femminista, leggeremo dalle 6 alle 8, siete tutte e tutte invitate, e leggeremo dei testi proprio per parlare delle violenze sulle donne, dell'uso dei corpi, dell'uso degli spazi e della repressione che in qualunque modo viviamo, anche fuori dai nostri spazi stessi. Quindi, insomma, oltre a questo invito, vi invito anche a venire al palazzo per insomma resistere assieme a noi, e comunque pretendiamo e vogliamo creare incontri pubblici e garantire che ci sia una risposta per quello che sta succedendo in tutta la città, dal quartiere alla città, perché è un attacco indiscriminato in qualunque forma di proprietà. È il discorso di perché i pochi devono decidere sui tanti, cioè come si può nascondere quello che effettivamente si crea. Cioè, fuori dal palazzo non c'è spaccio, non c'è il discorso dell'insicurezza che genera il controllo delle piazze. Quel tipo di paura là non esiste, come anche fuori dagli altri spazi occupati, da tutti quegli spazi comuni che sono sotto attacco da tantissimo.
Ora vi recito un'altra roba che è successa, un articolo del Corriere della Sera di qualche giorno fa, di un'altra roba che è successa proprio in questi giorni e nei dintorni di San Lorenzo. Parliamo dell'incrocio tra via dell'Ollis e via di Marrucini, dove c'è stata un'opera di street art. Tra l'altro io conosco pure chi l'ha fatta, quindi non è nulla di personale con gli artisti, e dove la presidente del municipio Francesca Del Bello e Paolo Barletta hanno anche presentato gli autori delle opere, eccetera eccetera. E leggo dal Corriere della Sera: l'idea di ospitare queste opere di street art a San Lorenzo si inserisce in un più grande obiettivo di riqualificazione del quartiere. Proprio a San Lorenzo, non lontano da Via dei Luceri, grazie al gruppo Barletta, aprirà la prima Soho House, parte dell'omonica catena alberghiera di club privati. Questo è lo scambio tra il comune di Roma e il privato, no? Voi pagate le opere di street art che abbelliscono dei ruderi che abbiamo, e noi in cambio vi facciamo fare, fondamentalmente vi facciamo privatizzare e far quello che vi pare e piace, e questo accadrà appunto in via dei Luceri.
Questo non è solamente lo scambio, questo è purtroppo la visione unica, sì, che ha della città l'amministrazione, che c'ha questa, che c'aveva quelle prima, voglio dire, non è che adesso possiamo parlare di giocare anche noi al tiro al bersaglio sulla Raggi tranquillamente, non è un problema, però è una cosa ben più antica, e questo è il modello. San Lorenzo appunto rispetto probabilmente all'esperienza del Casale, che invece è in un parco pubblico, che quindi c'è la cosa apposta, è un quartiere in cui gli spazi pubblici non ci sono quasi più, e vengono risucchiati dall'iniziativa privata. Ma non è solamente questo, ma il pubblico ha rinunciato completamente a un suo ruolo naturale, che dovrebbe essere di regia della crescita, dello sviluppo della città. I vuoti che ci sono a San Lorenzo, il vuoto clamoroso, il buco nero che c'è fra via dei Lucani, via degli Anamari, per dire, insomma, è uno spazio di privati lasciato lì ad aspettare il momento buono per costruire, in cui le cubature, cioè quelle baracche, vengono mantenute e sono misurate dai costruttori, perché poi se ho tot cubature di baracche poi me le faccio valere, allora poi col piano casa oppure poi con la legge tal dei tali riesco a costruire aspettando il momento buono o semplicemente lasciandolo lì. Gli spazi chiusi sono questo, poi, no? E creando l'abbandono, che poi è un catalizzatore delle solitudini più disperate, no? Se vogliamo, se il progetto del Cinema Palazzo era come quelli sulla Tiburtina che voi conoscete, avete proprio sotto casa, questi luoghi in cui la gente da sola va a giocare su una slot e si mangia lo stipendio e si ipoteca la casa e rovina le famiglie. Questo è quello che volevano fare al Cinema Palazzo, dove invece adesso c'è un torneo di 3-7 popolare dove si vince un prosciutto e si gioca insieme tutta la notte, capito? È un'idea di gioco un po' diverso. Ecco, questa cosa qui nei buchi più drammatici, come via dei Lucani, catalizza la solitudine più estrema di chi poi alla fine si trova in situazioni veramente di, come dire, di deterioramento della propria esistenza, insomma, voglio dire, cioè lo spaccio, tra l'altro lì è aumentato lo spaccio, parentesi, da quando c'è la dogana aperta, insomma, può essere un effetto collaterale, non lo si sa, però ecco, l'effetto dogana ha portato uno spostamento anche nelle piazze di spaccio interne a San Lorenzo, quindi invece quello che facciamo, che fa il Cinema Palazzo, che fanno tutte le realtà di San Lorenzo, poi di Roma ovviamente, è proprio questo, cioè combattere questa solitudine, il fatto di mettersi insieme da un problema concreto sentito per provare a affrontarlo, e poi ne viene fuori un altro che può essere il parco, che può essere un servizio per i bambini, che può essere invece un ascolto per le donne, per gli immigrati che passano per il quartiere, le cose più diverse, le esperienze.
Cioè, ci stanno anche talmente tante realtà e tanti, diciamo, collettivi, che in questi giorni si è riuscito a creare una programmazione anche fatta dalla solidarietà di altri spazi, e quindi si è riuscito proprio a portare tutta questa eterogeneità che ha permesso negli ultimi anni di fare produzioni dal basso, di creare socialità, di fare uno sport popolare, insomma, di fare anche, abbiamo anche la radio adesso, insomma, Radio Sonar, abbiamo tante tante esperienze, tra cui anche una rete territoriale che è la Libera Repubblica di San Lorenzo, che ragiona proprio su questi termini, sui cambiamenti della città. Però detto ciò, è proprio il discorso di come tu vedi lo spazio da parte della forza, che non è pubblica questa volta ma è privata, però comunque è sempre un atto di forza, un atto di violenza. E allora tutta questa cittadinanza adesso si è messa in moto e stiamo appunto creando questa catena di resistenza con una programmazione che tenta di essere più ampia possibile, includente possibile.
In questo la Tiburtina però è comoda, no? Perché c'hai il compro oro, dove Annatta vende quell'oro che ti è rimasto, e poi accanto c'è la sala slot dove Annatta gioca qui quattro spicci, che arsi con l'oro che ti era rimasto. Sono battute che drammatiche, perché non c'è niente da ridere, però appunto quell'asse là di città che stavamo raccontando fondamentalmente è soprattutto questo. Non è un dato che ci inventiamo, che stiamo raccontando adesso. La più alta concentrazione di sale slot su Roma è proprio sull'asse di Tiburtina.
Assolutamente, tra l'altro cioè, pensiamo che appunto cioè, la presidente del municipio si è impelagata in questa lotta così fratricida, senza quartiere, nei confronti di una realtà che comunque fa un lavoro, tutto sommato, ripeto, anche comodo tra virgolette per un'istituzione di quel genere, soprattutto per un'istituzione che governa un municipio di 230.000 persone, che va da Sette Camini a Casa Albertone, con una concentrazione incredibile di case popolari, di magazzini della logistica, di spazi abbandonati. Cioè, il municipio quarto è a 300 metri dall'ex Penicillina, che è penso il simbolo più grande degli ecomostri, degli spazi abbandonati della città, che ha dei problemi enormi anche legati alla salute pubblica, perché deve essere bonificata. C'è stato tutto, insomma, beh, lo sappiamo tutti, insomma, la polemica legata a quello. diciamo un quadrante in cui ci sono state le infiltrazioni dei neofascisti più volte, a Tiburtino Terzo, a Pietralata, ci sono sfratti, ci sono problemi legati agli sgomberi del Baobab piuttosto che di via Scortica Bove, della baraccopoli di Ponte Mammolo. Insomma, parliamo di un municipio, di un territorio molto vasto e che ha dei problemi enormi, e anziché considerare, diciamo, degli spazi come quello del Casal Albatore, che sono spazi rigenerati, che creano partecipazione, che creano anche veramente sicurezza all'interno di un quartiere, perché sono dei presidi di socialità, sono dei presidi di partecipazione, danno comunque fastidio, e danno fastidio per un motivo molto preciso, perché effettivamente non è solo che le istituzioni hanno rinunciato al loro ruolo di regia all'interno della pianificazione della città, ma è proprio che c'è un'idea diversa di pianificazione della città rispetto a quello del riutilizzo degli spazi abbandonati attraverso esperienze di quel genere. Il caso dei parchi, per esempio, è emblematico, e questo sicuramente risale all'idea della Smart City che è andata con le giunte di centrosinistra, prima di Rutelli, poi di Veltroni. Il fatto di mettere a profitto le aree verdi, cioè il comune fa il ragionamento che si fa un po' su tutti, anche sui servizi. Il comune dice: io non ho soldi, allora io concedo a privati, ovviamente imprenditoriali, perché nessuno ha diciamo i soldi per fare quella cosa. E nel caso per esempio dei punti verde qualità, oltre al danno c'era la beffa, perché si davano queste aree in gestione, queste persone si facevano le attività diciamo private all'interno di queste aree, se le recintavano come volevano e chiedevano crediti alle banche a nome del comune, con fideiussioni pagate dal comune che il comune ancora sta pagando. Su questo per esempio i 5 Stelle si batterono molto per dire: no, noi comunque ci porremo in discontinuità con questa cosa, noi le aree verdi, le cose E al Parco Abruzzo hanno fatto esattamente la stessa cosa, perché volevano mettere a bando la ristrutturazione, tra l'altro un casale dicendo no perché deve essere ristrutturato, ma quel casale ha bisogno di pochissimi interventi. Tra l'altro il forum ha anche formulato con dei tavoli tematici una proposta alternativa che coinvolgeva enti pubblici, che trovava anche i luoghi dove andare a trovare finanziamenti. Lì, un po' per incapacità, un po' per volontà politica, un po' perché non gliene frega niente a nessuno, ha detto comunque no, ma noi questa cosa non si può fare, comunque la pizzeria, quello, quell'altro, sopra sotto. Boh, al di là dell'incapacità del municipio singolo, però la direzione è un po' quella, cioè quella di comunque rinunciare appunto a questo ruolo di gestione anche del patrimonio pubblico, cercare il più possibile di dismetterlo sia nella proprietà che nella gestione, perché poi quando uno si fa un bando di questo genere, uno affida queste cose a 30, 40, 50 anni, poi si innescano dinamiche che non sono più controllabili, ed ecco lì che da un'area protetta, addirittura che ha dei precisi vincoli, ti ritrovi con un casale di proprietà privata che piano piano va a smembrare i vincoli all'interno del parco. Questo vale per un parco pubblico, ma vale anche per tanto altro, quindi insomma vanno anche messe un attimo le cose in ordine, e dire: è vero che c'è, diciamo che è colpa dei giunti precedenti, è tutto vero, siamo tutti d'accordo, però c'è una continuità nell'immaginare una città tutta diciamo orientata al profitto privato, tutta orientata comunque a un'ipotetica, tra l'altro, idea di Smart City, che puntualmente poi si scontra con la realtà dei fatti, con le periferie romane, con i vari casi poi di esplosione di rabbia che vengono raccontati dai giornali come la panacea di tutte le cose, le periferie violente, quando è semplicemente la gente che è esasperata perché non solo appunto non esistono politiche di sviluppo e di interesse per le periferie, ma anche quando le periferie o le persone si organizzano e provano in qualche modo a portare una miglioria al proprio quartiere e si organizzano per farlo, vengono represse o addirittura minacciate, denunciate e portate allo stremo. Quindi insomma c'è un disegno preciso,
diciamo che l'auto-organizzazione di sicuro fa paura, e quando l'auto-organizzazione funziona come stiamo raccontando, no, fa ancora più paura. Andando a concludere, perché sono già le 19:51, allora a San Lorenzo le piazze si stanno privatizzando, quantomeno sono chiuse, perché dopo una certa ora, prestissimo, non si può neanche consumare una birra in compagnia, perché si è passibili di multa, e le fanno, soprattutto in quest'ultimo anno, anzi uno dei primi decreti fu fatti dopo lo scorso anno dalla Giunta Raggi, fu di anticipare ancora prima, cioè dalle 21 un po', se non sbaglio, il consumo di alcol da sport, come se fosse quello il problema, no? L'alcol da sport che genera poi violenze o spaccio o stupri o tutta una serie di aberrazioni. No, è quello là, è l'alcol da sport, quindi tanto quanto poi si moltiplicano invece gli spazi, tavolini all'aperto dei locali, perché invece a quello ai municipi li frutta tantissimo, cioè l'occupazione di suolo pubblico da parte di bar, ristoranti, eccetera, eccetera, frutta comunque parecchi soldi. Nei municipi, nell'area di Ponte Mammolo, Rebibbia, questo problema del consumo dell'alcol di asporto e delle ordinanze non ci sta, però è vero pure che non ci stanno le piazze. E poi le piazze quali sono? Gli spazi, appunto, come Casale Alba 2, che diventa una piazza nel quartiere, nonostante poi sta in mezzo al parchetto e non sta proprio sotto, oppure appunto, come poi ben sappiamo, la gente si vede sotto i palazzi, perché poi tra l'altro quello è veramente l'unica piazza, sta di fronte a Rebibbia, cioè nel senso che è dove andiamo a fare il 31 dicembre con Odio il Carcere con la radio, no? Altrimenti in quel quadrante di piazze praticamente non ce ne sono. Dicevo, appunto, concludendo, quali saranno i prossimi appuntamenti e le prossime mobilitazioni, perché poi tutto ciò, quello che è successo negli ultimi giorni, ha attivato tutta una serie di iniziative.
Sì, allora noi faremo, l'abbiamo lanciata oggi proprio, un'assemblea pubblica domenica 27, faremo in realtà una giornata, una specie di giornata aperta del casale, in cui ci saranno attivi tutti i laboratori a partire dalla mattina, e ci sarà poi un pranzo collettivo che offriremo noi, e a seguire alle 15 ci sarà appunto questa assemblea pubblica che proverà a fare un po' il punto della situazione dopo anche la vittoria sulla questione del Casale Alba 1, dopo l'uscita di questa determina che prevede lo sgombero invece del Casale Alba 2, e cercare un po' di raccogliere la solidarietà del quartiere, del territorio e della città di alzare un po' l'attenzione rispetto a questo tema, ovviamente per affermare che non ci stiamo ovviamente allo sgombero del Casale Alba 2, non lo accettiamo e non lo accetteremo mai, e che insomma vogliamo e dobbiamo imporre un'interlocuzione a questa amministrazione, perché questo modo di fare insomma è ormai nudo e fatto ormai noto ai più, per cui sarà un momento per stare insieme, per un altro momento insomma per stare insieme al casale, per cercare di fare anche quello che al casale riesce meglio, che è quello di creare socialità e di stare insieme all'interno di un quartiere popolare come Rebibbia, ma anche di mettere insomma in ordine le questioni politiche che sono venute al pettine nelle ultime settimane, e fare il punto della situazione sicuramente sulla nostra vertenza, ma anche su tutto quello che sta accadendo in città.
Eh sì, Luca Bergamo probabilmente manco sa dove sta Casale Alba 2, manco sa dove sta Ponte Mammolo / Rebibbia Casal dei Pazzi. Per Cea Palazzo invece le prossime iniziative, una già l'ha detta, quella di domani.
Sì, allora prossime iniziative, diciamo che appunto per ora l'appuntamento resta tutti i giorni al palazzo, in presidio permanente, diciamo considerando dai pranzi alle cene costantemente, e anche con tutte le varie produzioni che insomma ci hanno attraversato e che poi riporteremo in piazza. E gli altri appuntamenti, appunto, l'idea, la nostra idea è comunque a livello di spazio, quindi a livello di tutta l'eterogeneità che questi giorni si è radunata in assemblea, di fare un incontro a fine ottobre, di avere un confronto con l'amministrazione territoriale e capire cosa sta succedendo e cosa stiamo parlando, inteso come possono gli spazi, quali strumenti ci possiamo dotare per togliere tutte queste forme di criminalizzazione e violenza e di chiusura, fondamentalmente di chiusura così. E quindi altri appuntamenti nella pratica, ricordo che il 16 ottobre c'è una piazza, perché nel frattempo tutto questo si unisce ovviamente a tutti comunque gli appuntamenti territoriali che abbiamo, sia a livello di municipio, di quartiere, sia a livello cittadino. Quindi il 16 ottobre ci sarà comunque una piazza contro l'avvento del nostro caro ex ministro Salvini, che sappiamo che anche durante la sua amministrazione è uscita fuori la lista degli spazi sotto sgombero, quindi insomma ricordiamoci. E quindi questo è uno dei tanti appuntamenti, poi sicuramente il 9 novembre per un'assemblea, per una mobilitazione comunque contro i decreti di sicurezza, e il discorso dei decreti di sicurezza è un discorso che rientra anche con la chiusura degli spazi, no? Rientra in tutte quelle modalità di chiusura di qualunque forma di vita e di autogestione e di socialità che esistono. Quindi noi vi invitiamo sicuramente a questa grande assemblea che pensiamo di fare, e comunque vi dico a tutte e tutti di seguirci su tutti i canali che abbiamo, perché siamo appunto cercando di essere aperti il più possibile in tutti i modi, anche online, quindi proprio tutto quello che succede è sempre in diretta tra virgolette, però insomma è abbastanza presente. E altri appuntamenti pratici, prego.
Il martedì al Nuovo Cinema Palazzo si trova sempre l'assemblea, si tiene l'assemblea della Libera Repubblica di San Lorenzo dalle 19. In questi giorni probabilmente inizierà anche prima e finirà anche dopo, insomma è tutto un po' in divenire, che appunto lo spazio in cui si ragiona non solamente gente del cinema ma in tutte le realtà di San Lorenzo sui cambiamenti della città, quindi i temi sono caldi, sono quelli di sempre. In particolare in questa settimana parleremo evidentemente anche della violenza contro gli spazi ribadita, ecco, però insomma non solo. Esatto. E poi appunto il mercoledì sarebbe il giorno dell'Atletico, non sappiamo bene cosa succederà, insomma chi passa per San Lorenzo trova sempre, esatto, qualcuno al cinema da qui ai prossimi giorni, finché non riusciamo a, come dire, finché non riusciamo, finché le cose non prenderanno riprenderanno la loro normale programmazione. Comunque questa qui non è anormale, ma è molto più intensa, diciamo.
Sì, intensa, però insomma crediamo nelle forme di auto-organizzazione, sicuramente troveremo le forme per stare presenti in tutti i modi, anche per riempire lo spazio e stare insieme.
Perfetto, abbiamo fatto le 20, andiamo a chiudere questi 45 minuti, tra l'altro vedi, puntuali, no? Con lo scoccare delle campane qui della piazza di San Lorenzo, prossimamente tra l'altro tra meno di un mese ci sarà anche un'iniziativa di finanziamento al Cinema Palazzo per Radio Onda Rossa. Spesso e volentieri il Cinema Palazzo ha ospitato le iniziative di sottoscrizione per Radio Onda Rossa, quindi ne andremo a parlare anche di questo. Ovviamente i microfoni per voi sono sempre aperti, non c'è neanche bisogno di dirlo, visto che la vicinanza sia umana che politica ci rende in contatto H24. Chiudiamola qui e a presto. Ciao ciao.
Ciao.